No, la parola specifica per qualcuno, ma credo che tutti siamo in questa condizione. La parola ci dice non siate ansiosi per nessuna cosa, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
Amen.
Signore, ti vogliamo ringraziare per la pace che metti nel nostro cuore, Signore, nella nostra mente, anche quando le circostanze vorrebbero impedircelo, Signore, perché a volte si tratta di cose veramente importanti che riguardano l'intero nostro essere. Ma noi sappiamo che tu sei ben capace di investigare il nostro cuore, la nostra anima, Signore, e di darci per ogni situazione la soluzione adeguata. Signore, grazie per come questa sera, Signore, ogni forma di ansietà lascerà, Signore, chi in questo momento è preoccupato o per questioni familiari o per altre cose, non ci interessa, Signore. Quello che interessa a noi è sapere che tu vieni incontro ad ogni forma nostra di ansietà e che hai già pronta la soluzione per ognuna di esse, Signore. Noi non sappiamo come tu operi, non sappiamo quando tu operi, ma noi sappiamo che tu operi.
Amen.
E ci guarisci e risolvi i nostri problemi.
Amen.
Vogliamo andare avanti nella nostra vita, Signore, con questo principio ben saldo nella nostra mente. Grazie, Signore.
Amen.
Amen.
Alleluia.
Passo.
Se vuoi possiamo partire con la cena del Signore.
Tu fai.
Allora. Stasera mi è stato dato così improvvisamente l'onore di celebrare assieme a voi la cena del Signore. C'è una letteratura vastissima sul fatto sulla cena del Signore. E se non si è attenti quando si legge e soprattutto quando si prega dopo aver letto questo passo, nascono dottrine strane, nascono pensieri strani, ognuno fa la sua conclusione. Ma qui la parola è molto semplice da capire. E Paolo ne scrive nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11. Vi prego che la Bibbia di seguire queste parole. In questo tempo sono impegnato, molto impegnato, a rileggere la Bibbia in una maniera che non ho mai letto. Ognuno di noi ha letto, però forse in una maniera fin troppo superficiale. E non abbiamo colto le cose straordinarie che la parola ci dice. Le cose straordinarie che le cose ci dice, per me che ho letto tanti libri nella mia vita, a volte faccio il paragone, ma tutti quei libri che io leggevo, tutti, filosofia, psicologia, storia, qualunque argomento era buono per arricchire la cultura, ma cosa mi hanno lasciato? Questa si afferma essere la parola di Dio perché ogni parola va a colpire un settore della tua anima che era sconosciuta forse a te stesso, non lo sapevi di essere un tipo ansioso, ti senti molto forte, ti senti molto capace, ma in effetti provi di fronte a una circostanza forte, non sai quale sarà la tua reazione, tu stesso rimani stupito di aver reagito in una maniera come questa. E San Paolo spiega come è andata la cena del Signore. La giusta obiezione è come fa San Paolo a descrivere qualcosa in cui lui non c'era. Quando si svolge l'ultima cena, San Paolo era all'epoca un persecutore dei cristiani. Cioè lui andava in giro e prendeva tutti questi nuovi adepti che erano chiamati quelli della nuova setta. Cioè i credenti della prima ora furono chiamati quelli della nuova setta. Era la setta, i quindi bisognava perseguitare perché, debellare perché non era possibile aggiungere delle dottrine diverse a quelle che Gesù aveva dato. San Paolo scrive al verso, capitolo 11, il verso 23, qualcosa che intanto ci lascia perplessi, perché lui dice: io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso. Ma se tu non c'eri, come fai ad avere ricevuto qualcosa se tu non eri presente? La spiegazione si trova qualche rigo prima, dove San Paolo spiega che lui è stato rapito in cielo e ha visto delle cose ineffabili, cioè che non è lecito raccontare ad altri. Quindi ogni parola non deve essere enfatizzata, dire la parola di Dio dice così, io la ripeterò sempre perché la parola dice questo. Ma è molto più bello se tu riesci a capire perché la parola di Dio dice questo. Io ho ricevuto dal Signore, ma tu non c'eri. Io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. E dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, allora qui è bello soffermarsi su questi che non sono particolari, queste sono cose proprio cemento che va da una colonna all'altra e quella colonna non si muove più, non traballa più perché ci hai messo il collante giusto. Parimenti, dopo aver cenato, è chiaro che il paragrafo finisce, bisogna subito iniziare l'altro, ma è ovvio pensare che fra una parola e l'altra passa del tempo, ci sono degli intervalli. Voi sapete che gli intervalli sono altrettanto importanti che il discorso. A volte si arriva a litigare fra di noi proprio perché nessuno dei due la smette per un attimo per ascoltare quello che l'altro sta dicendo. Cioè non si prende questo intervallo di tempo che è fondamentale per la comprensione dei comportamenti degli altri, di come stanno andando le cose. No. Aspetta, e l'impressione che ne ricavo io a volte è che mentre una persona sta parlando di cose importanti, tu non stai ascoltando quello che sta dicendo, ma stai seguendo la tua mente per dire: appena finisci ci devo dire questo,
verità.
Questo. Ed è una grande verità. Tu non stai aspettando che l'interlocutore smetta per farti le tue ragioni e esporre il tuo modo di essere, no? Mentre quella persona parla, tu stai pensando: ora glielo dico, ora glielo faccio sapere che cosa penso io. E questo è il motivo ovvio della stragrande maggioranza dei veriti. Guardate, io sono sposato con la qui presente da 53 anni e più 5 di fidanzamento, 58 anni. Guardate che è difficilissimo stare insieme per 58 anni, malgrado tutto l'amore che voi potete pensare, ma è difficile, perché si scontrano e si incontrano due personalità diverse e nessuno dei due è ipocrita, ha capito certe regole e le segue. Perché che signora, uno è babbo e uno è esperto? No, sono tutti e due esperti, e come? Ma hanno imparato che ascoltare gli altri è molto, ma molto, ma molto più importante che parlare. Oggi quello che manca nella società di oggi, non solo nelle chiese, che dovrebbero essere campioni e non lo sono, è proprio questa disabitudine ad ascoltare le ragioni degli altri, quantomeno farlo parlare, anche se dice delle sciocchezze, farlo parlare, ha bisogno di parlare. Che chi ha torto, dopo aver avuto quello spazio per poter parlare, riconoscerà che si è sbagliato. Ma se tu ci parli d'incontro mentre quello sta parlando, io sai, mi inacerbisco io e penso che il mio modo di vedere sia quello giusto ed è sbagliato il tuo. Sono regole elementari del buon vivere e della durata dei matrimoni. Vero Luciano? Le uniche discussioni che abbiamo con mia moglie sono tutte su questo argomento. che a volte le donne per forza dovete infilarvene tutti gli scusi. E date
sciamole.
Mentre gli uomini siamo dei santi. Tua moglie non è molto d'accordo, siamo dei santi. Quindi andiamo avanti anche. Bello, ci abbiamo anche riso su una cosa che è molto seria. Pensate che ieri sera, così per caso, leggevo la storia di Enrico VIII, il re d'Inghilterra, il quale, avendo sposato Caterina d'Aragona, ebbe il torto di non dargli un figlio maschio che doveva diventare re, a un certo punto l'ha ripudiata. Ma l'ha ripudiata una parola, è intervenuto il Papa, è successo addirittura un cataclisma, lo scisma, un vero e proprio scisma. Io ne sto parlando in funzione di un'altra cosa che non immagino, che mi ha sorpreso ieri sera, perché il Papa intervenne e non ti posso autorizzare una separazione, un divorzio, noi siamo cattolici, noi, nel nostro codice, nella nostra dottrina non è contemplato il divorzio. E allora dice, guardate, d'accordo, voi siete, sei il capo dell'Inghilterra, però il capo d'Inghilterra tu chi? Era lui il capo dell'Inghilterra, il re era lui, Enrico VIII. Se non che lui avvertiva questo bisogno di farsi, di avere un figlio maschio per lasciare un erede al trono. Ma come spesso capita nella vita, quello che noi decidiamo non si realizza, soprattutto quando non c'è la mano di Dio sulla decisione che tu stai prendendo. Tu stai prendendo la decisione, ma ti sei per caso fermato un attimo a dire, Signore, tu che dici? Lo so che non lo dovrei fare, ma io... Allora provvedi tu in maniera soprannaturale. Ci vuole un erede, ci vuole un figlio maschio. Siccome sto figlio maschio non veniva, Caterina viene spazzata fuori, via, e re Enrico VIII dice, siccome io lo posso fare, lui si è fatto la separazione, il divorzio si è maritato una sola volta,
con la chiesa pure,
con Anna Bolena. Anna Bolena che era una gran bella ragazza della corte d'Inghilterra, e lui pensava, con questa io finalmente potrò avere un erede maschio. Lo sto dicendo in funzione della cena, non per fare sfoggio di conoscenza. E leggendo la storia di Anna Bolena si vede l'importanza che c'era dottrinalmente già a quel tempo, eravamo intorno al 1570, si vede l'importanza che c'era nella comunione, loro la chiamano nella Chiesa Cattolica comunione, e qui viene definita cena del Signore. Insomma, fermo restando che la comunione non si può fare, la comunione si può solo avere. La comunione non si può fare, perché altrimenti la faremmo tutti, e in un attimo siamo belli, santi e puliti. Si deve solo avere, è come se uno vuole avere un rapporto meraviglioso con il coniuge e fa il marito così sulla carta, in effetti lo deve fare veramente. E Anna Bolena viene rinchiusa per avere mancato anche lei l'obiettivo di dare un figlio maschio a Enrico VIII, viene rinchiusa nella torre di Londra, che esiste ancora, dove fu uccisa, proprio le hanno tagliato la testa. E si legge che però lei poco prima ha preteso dal cappellano del corte di fare la comunione. Quindi noi quando parliamo di questo dobbiamo avere un sacro rispetto di chi ancora considera e continua a considerare questi elementi come qualcosa che discende dall'alto. In effetti è qualcosa che Gesù fece. Non è che ora noi prendendo il pane e il vino saremo migliori di quando un'ora fa siamo arrivati qua. Non lo saremo affatto. Perché se fosse così facile faremmo la comunione ogni minuto della nostra giornata. Però ha un valore simbolico molto bello e molto simbolico, perché nel mentre la comunione non si può fare, ma si può solo avere, proprio per questo, perché si può avere, io con la partecipazione di questo pane e di questo vino stabilisco una regola, ribadisco una regola, che è quella di amarci gli uni gli altri. Questa è la cosa più importante che si prefigge la, la cena del Signore, di veramente sottomettere la nostra carne a quello che Dio ci ha comandato. Amatevi gli uni gli altri, da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, che vi amiate gli uni gli altri. Anche se amare gli altri è molto, ma molto, ma molto difficile. Consentitemi una brevissima parentesi. Ma allora Gesù perché ci ha detto di fare una cosa che è no difficile, molto difficile? Perché in effetti questo vocabolo, nuovo comandamento, la parola, l'aggettivo nuovo nel testo originale è migliore. Allora Gesù sta dicendo: io vi do un comandamento migliore, non un comandamento da aggiungere ai 10 che già abbiamo da parte di Mosè, ma un comandamento migliore, qualcosa che migliorerà la vostra vita, la vostra, le vostre relazioni sociali. Andiamo avanti, che c'è molto, ci sarebbe molto da dire. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta che ne bevete. Questo ogni volta è da attenzionare, perché appunto non è che possiamo celebrare la cena del Signore ogni 5 minuti perché sarebbe più gradito a Dio. Ogni volta che lo fate, noi possiamo celebrare questo con la nostra moglie a casa mentre siamo soli. Sentiamo il desiderio di avere comunione col Signore prima di tutto e di purificare noi stessi celebrando la cena del Signore. Ogni volta che ne bevete. E del resto, se fosse ripetitivo, la posso dire una cosa per me? Tutto ciò che non è intelligente non può venire da Dio. Sarà un mio convincimento personale, ma da quando conosco le scritture, per poco le conosco, mi sono fatto questa idea: Dio fa solo cose intelligenti. Se non sono intelligenti non le fa, non ci dà degli ordini o dei comandamenti tanto per fare qualcosa. Questo calice è il nuovo patto, eccetera eccetera, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli ritorni, finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, attenzione a questo avverbio, indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Non è molto comprensibile, ma è molto chiaro se tu lo rileggi con attenzione che cosa vuole dire. Anzitutto dice: chi mangia o beve del calice del Signore, poi devo leggere la continuazione, dice: poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso. Perché? Perché non discerne il corpo del Signore. Tu ti senti superiore agli altri, quindi mangi e bevi un giudizio su te stesso. Dove sono gli inghippi nella traduzione della Bibbia? Perché dobbiamo combattere anche contro queste cose. Potete seguire questi studi che si stanno facendo alla radio. Che significa indegnamente? Io amo pensare a chissà quante migliaia di donne soprattutto si sono chiuse in un monastero, in un convento, perché non si sentivano degne. Ora io dico: c'è qualcuno che può alzare la mano e può dire io sono degno o sono degna? In che senso, scusa? La nostra deità, la nostra dignità di essere umano deriva dalla dignità di Gesù Cristo. Se Gesù Cristo non ci avesse reso degni, noi possiamo fare chissà quali spettacoli davanti a Dio, non succederebbe niente. Una sola persona è degna una persona sola è santa, una sola persona merita tutto quello che possiamo dare dal nostro cuore e dal fatto che lui vuole che ci amiamo gli uni gli altri. Ma indegnamente questo vocabolo piantato nel cuore e nella mente di una persona che magari ha avuto così, magari un'avventuretta di passaggio, oppure ha fatto una cosetta che non doveva fare, o ha detto una cosa che non, era meglio che non l'avesse detto, eccetera, eccetera, si sente, fino a quando qualcuno non la libera da questo demone, si sente indegna. L'indegnità, soprattutto nella cultura di quel tempo, portava a isolarsi dal mondo. Io mi iso, io sono indegno, io non mi posso mostrare. Soprattutto perché non avevano ancora sperimentato il perdono offerto da Gesù. Noi possiamo sussistere davanti a Lui perché il perdono ce l'ha dato Lui. Non l'abbiamo meritato. Noi non abbiamo meritato nulla e non meritiamo nulla, ma non per quella falsa umiltà che mi porta a camminare in ginocchio per 100 metri così sarò degno davanti a Dio. Non è questo che il Signore vuole. Ma perché la dignità è una cosa molto diversa, che non ha niente a che vedere con i nostri atteggiamenti esteriori. Meriterebbe una discussione più approfondita, uno studio più approfondito, dove abbiamo evidenziato tuttavia queste parole che sono micidiali. E alla fine, quando chiude il paragrafo, dice perché sono indegni, perché non discernono il corpo del Signore. Quindi l'indegnità deriva dal fatto che tu non distingui il corpo del Signore, perché adesso che prenderemo il pane e il vino, magari con la coda dell'occhio vedi un fratello e dici ma che fa lo pane o il vino? Ma chi sta ancora, che io sappia, è una cosa che so. Ci sono comunità dove ancora si dilettano con le barzellette e dicono che chi sta ancora fuma, quindi come fa a partecipare alla cena del Signore che ancora fuma? Come se il fumo ti potesse impedire di avere comunione col Signore. Io lo so perché l'ho provato. E la vergogna che avevo addosso, perché ancora continuavo a fumare, era talmente tanta che non sapevo che fare. Poi piano piano le scritture mi chiariscono il discorso. Che Signore, sono indegno perché mi andavo a nascondere dentro gli alberi, facevo cose da pazzi, perché mi sentivo indegno. Ma ci sono comunità nel 2018 che ancora non battezzano i partecipanti a quell'opera perché ancora fumano. E allora? E se la comunità è piena di fumatori, che facevi? Li danno fuori a tutti, li buttiamo fuori e purifichiamo la comunità. È ovvio che fumare, essendo più che un vizio, il fumo è un legame, è una cosa molto diversa. La cosa è il vizio, la cosa è il legame. Tu non puoi uscire di casa se non c'è una sigaretta in tasca. Non è un vizio. Quindi indegnamente, perché non riconosci il corpo del Signore. Questo è il peccato più grave, la mancanza più grave di cui si sta parlando. Che quando tu vedi qualcun altro che partecipa al pane e al vino, tu dici, però ne poteva fare almeno, io almeno io lo posso fare, grazie a Dio, io vado in mercato, le mie offerte, faccio tutto quello che devo fare, mi comporto bene, non sparlo mai di nessuno, non è quello che ti rende degno. L'indegnità è un'altra cosa, è l'indegnità del cuore.
Amen.
Se non c'è la dignità del cuore, tu puoi fare qualunque cosa, non serve a niente, non impressioni nessuno e quindi tantomeno non impressioni Dio. Per questo motivo Paolo dice, tra di voi sono molti infermi e malati e molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi, ma di chi c'è sto sport che è più importante del calcio? Ognuno che si deve fare i fatti degli altri, dice, perché se noi esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. È uno sport irrefinabile, in continua ascesa, sto fatto di interessarsi dei fatti degli altri. Va bene, dice, ma io accendo la televisione e trovo uomini e donne, amici, chi sono tutti amici, ma non si fa altro che parlare degli altri. Esamina te stesso, guardati tu come sei, e cerca di migliorare tu, non cercare di migliorare gli altri che ancora sono così, così e così. Noi abbiamo bisogno di migliorare. Amen.
Posso dire una cosa?
Mi fermo qui perché...
Però posso dire una cosa?
Naturalmente.
Posso dire una cosa?
Naturalmente.
Volevo dire questo.
Non devi predicare, devi dire...
No, no, sì. mi sono imbattuto in una frase di Martin Lutero che diceva la perfezione non è il prerequisito per cui ti accosti al sacramento. Io venivo da un cammino prettamente eucaristico, poc'anzi parlava di comunione, e diciamo il legalismo religioso portava proprio a diversificare chi era degno e chi non era degno. Ovviamente poi quando leggevo i passi biblici che Gesù non spezza la canna lesionata e non spegne il lucignolo fumante, non sono i sani che hanno bisogno del medico, misericordia io voglio e non sacrificio. Anche se i tuoi peccati fossero rossi come scarlatto diventeranno più bianchi della neve, o alla prostituta o alla samaritana, no? Allora ho capito che Gesù era altro rispetto alla religione legalistica, e dopo tanti anni che non mi accostavo più alla comunione, con un dolore estremo perché io ero ministro straordinario dell'Eucaristia e la portavo in ospedale ai trapiantati di rene, quando ancora credevo, diciamo, alla transustanziazione e non avevo ben compreso che anche se loro parlano di sacrificio incruento sull'altare, il sacrificio è avvenuto una volta per tutte, e quindi andare a pensare che potesse esserci un sacrificio ogni giorno sull'altare significava sminuire quell'unico sacrificio bastevole per tutti noi, per i peccati passati, presenti e futuri. Automaticamente, quando poi per la prima volta, incontrandomi in questo passo di Martin Lutero, che ha ridato gioia e pace soprattutto alla mia vita, perché io ero escluso, diciamo, dalla comunione in ambito romano, quando mi sono avvicinato per la prima volta nella chiesa protestante, da cui diciamo poi tutti i rami dell'Evangelo, proprio il pastore mentre spezzava il pane diceva: venite tutti, proprio quelli che siete bisognevoli dell'abbraccio di Gesù, della misericordia di Cristo, dell'amore di Gesù, che apre sempre una speranza e una via anche là dove sembra che speranza non ci sia.
Amen.
E con Gesù tutto diventa nuovo.
Amen.
E possiamo continuare veramente.
Eccoci, bravo Giuseppe. Bravo Giuseppe, sappiamo che oltretutto è anche uno studioso. E per sua, se non lo ricorda, Corrado mi potrà correggere se dico qualcosa che è inesatto. Anche Martin Lutero, i primi tempi, credette nel valore della transustanziazione, cioè dire nel cambiamento.
Consustanziazione.
Ho detto transustanziazione.
Consustanziazione.
Cioè l'ostia che si deve, il vino che si tramuta nel sangue di Gesù. Ma noi stasera vogliamo sorpassare questo, e dobbiamo sorpassare, che altrimenti diventeremo schiavi anche noi della religione. E se c'è una cosa proprio che al Signore non ci piace, è la religione. Se noi non ci amiamo gli uni gli altri, non ci rispettiamo gli uni gli altri, noi non abbiamo scampo, non abbiamo, le nostre preghiere sono inutili, perché le nostre preghiere sono un'esibizione di santità davanti a Dio che ci conosce. Lui sa chi siamo. Ci sono detto, io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. Se uno già si sente sano di suo, che mi schino io, perché è giusto sentirsi non sano, o meglio malati di qualcosa di spirituale, ma sani fisicamente dobbiamo stare bene. Allora io mi fermerei qui, proprio perché andiamo avanti, altrimenti facciamo un vero e proprio studio sulla cena del Signore. Adesso prenderemo il pane. Il pane, abbiamo detto, rappresenta il corpo di Cristo, rappresenta tutti noi. Abbiamo detto che il peccato più grave che si può commettere in questo momento è guardare qualcuno e dire voglio vedere se si fa, se si prende il pane, che per quello che so io di lui o di lei è meglio che se ne sta qui e da solo. Invece noi lo prendiamo con rendimento di grazia, sapendo e dicendo: Signore, Signore, io so che tu sai chi sono io. Io so che tu sai.
Amen.
e io confido in te, perché so che, siccome mi conosci, mi vuoi bene, tu farai in ogni aspetto della mia vita dei miglioramenti che mi porteranno a stare alla tua presenza con maggiore leggerezza. Bello.
Grazie.
Amen.
Amen. Amen.
Quindi prendiamo il pane e prendiamo il vino. Nel prendere il pane, nel prendere il pane che rappresenta il corpo di Cristo, ci può capitare un pezzo di pane che è più duro rispetto al resto. E questo è perfettamente coerente col fatto che non siamo tutti uguali. Però tu non è che devi prendere apposta quello che è più masticabile, dice così, il fratello che è più... No, tu lo prendi e che dove capita, capita. E se ti capita un pezzo di pane che è giusto da masticare, è duro, pesante, e sappi che fa parte del corpo di Cristo anche lui, anche lei. E quindi uno
arriva.
Lo dobbiamo accettare con questo spirito. Non siamo tutti uguali, meno male che ci siamo tutti uguali. Quindi vogliamo ringraziare il Signore perché ci dà l'opportunità di
grazie.
Partecipare simbolicamente, fisicamente alla ultima cena che si svolse in quella sera, sapendo che questo non ci guarirà, non ci sanerà, ma quello che ci guarirà e ci sanerà sarà la nostra maggiore, confermata fiducia in Lui, nella sua opera.
Amen.
Amen. Amen.
Mangiamo.
Naturalmente mi consentirete di lasciare a Corrado la conclusione di tutto.
Discernere il corpo di Cristo significa capire fondamentalmente che la vera unità che viene dall'amore è il frutto della consapevolezza che siamo tutti diversi. Un giorno qualcuno disse questa frase, mio padre ripete spesso, come sarebbe la Chiesa se tutti fossero come te?
Come Giovanni, come sarebbe, o come la sorella.
Consideriamo. Che noi a volte ci possiamo sentire migliori di qualcun altro, fa parte della nostra indole, no? O peggiori di qualcun altro. Come sarebbe la Chiesa? Come sarebbe il mondo se tutti fossero come me? Sarebbe un disastro, peggio di quello che è ora, in realtà. Allora, il discernere il corpo di Cristo significa letteralmente riuscire a guardare nella vita di una persona e capire le differenze, le diversità e amarci per quello che siamo. Riuscire a guardare una persona e dire tu mi completi, non semplicemente alla persona amata, Ma la tua presenza ha un valore straordinario in questo mondo. Senza di te il mondo non sarebbe uguale. Avere la capacità di vedere le cose come Gesù le vedeva. No? Paolo dice, ognuno esamini se stesso. Quando esaminiamo noi stessi riusciamo a vedere le nostre mancanze, riusciamo a vedere i nostri limiti. E se Dio ha amato me, con tutte le mie mancanze, tutti i miei limiti, io devo riconoscere questo grande amore, questa grande grazia, e riconoscere che lo stesso amore e la stessa grazia è sopra la vita delle persone che sono accanto a me.
Amen. Amen.
E solo in questo modo io posso adempiere quello che Gesù dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Io non riesco a amare con il mio amore. Il mio amore è limitato, il mio amore fa distinzioni, il mio amore dice a chi lo sì e a chi lo no. Ma se amiamo dell'amore di Dio, non c'è differenza per nessuno. Allora, come diceva poco fa mio padre, smettiamola di sforzarci di cambiare gli altri. Mariti, non cercate di cambiare le vostre mogli. Mogli, non cercate di cambiare i vostri mariti. Non cerchiamo di cambiare gli altri. Cerchiamo di cambiare noi stessi.
Amen.
Perché lo Spirito Santo opera nella nostra vita. Se io riesco a cambiare, riuscirò a vedere. Concludo in questa maniera. Molto spesso pensiamo che Dio debba cambiare gli altri. Molto spesso chiediamo a Dio di cambiare gli altri e di cambiare le circostanze attorno a noi. Noi pensiamo, se Lui cambia, io posso cambiare. Se le circostanze cambiano, io posso cambiare. Dio non è interessato a cambiare le circostanze negli altri. Dio è interessato a cambiare noi. Amen.
Amen.
Dillo insieme a me. Dio vuole cambiare me. Se riesce a cambiare me, le cose cambieranno, non perché in realtà cambieranno, ma perché Dio ti darà a volte occhi diversi, occhi nuovi per vedere le circostanze. Riuscirai ad amare gli altri perché sarai riuscito ad amare te stesso come Dio ti ama.
Amen.
E questo è molto importante. Quindi la cena del Signore ci permette non di ripetere un rito, perché di riti non ne abbiamo bisogno, ma semplicemente per ricordarci questo. La cena del Signore è un memoriale e ci ricorda sempre chi siamo veramente. Amati da Dio con tutte le nostre schifezze, con tutte le nostre debolezze. Quindi se io sono amato, vuol dire che Dio ama. L'altro giorno mi trovavo in tribunale per una situazione personale e riflettevo a questa cosa. Dicevo, Signore, io so che Tu sei dalla mia parte, però io so anche che Tu non sei contro quella persona con la quale ho il problema. Tu sei anche con quella persona. Dio non si schiera, perché Lui è Padre. Se Lui è con te ed è per te, non significa che è contro qualcun altro. Lui è con noi sempre ed è per noi sempre. Dio ci proteggerà e Dio si prenderà cura di noi, ma Dio si prenderà cura anche degli altri. Ed è fondamentale. Amen. Questo. Riuscire ad affrontare le cose con amore e con un senso di civiltà è la cosa più bella. Preghiamo, ringraziamo Dio. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore, ti diamo tutta la lode, tutto il ringraziamento. Grazie perché questa cena ci permette di riportare al centro le tue parole, ci permette di riportare al centro quello che tu ci hai insegnato. Grazie perché tu guarisci le nostre ferite, grazie perché tu ti prendi cura di noi. grazie perché tu ci parli sempre, grazie perché ci incoraggi ad essere come te.
Amen.
Per questo noi ti diamo tutta la lode e tutto il ringraziamento, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Voglio invitarti stasera a terminare, a alzarti in piedi e abbracciare la persona che più sconosci in questa stanza e benedirla con tutto il cuore. Non ti chiedo di apprezzarla, ti chiedo di benedirla, è diverso. La persona che conosci meno di chiunque altro, benedicila con tutto il cuore e apprezzala.
Grazie.